www.redijo.it e la storia continua. Federico Barbarossa e Milano. Demolite Milano. Sembrava la fine, ma non era che l'inizio. Umiliata Milano, gran parte della Lombardia era ai piedi dell'imperatore, ma nell'area più orientale della grande pianura, là dove la Bassa comincia a lasciare il posto ai Colli Veneti, la guerra non era stata così devastante come nel Milanese. E proprio là, in quello che allora non si chiamava Veneto ma Marca Trevigiana, c'erano ancora risorse sufficienti per proseguire la lotta. E nell'aprile del 1164 quattro città, e cioè Verona, Padova, Vicenza e Treviso, si riunirono in una lega che prese il nome della Lega Veronese, nell'esplicito intento di resistere alle pretese imperiali. Non era la prima volta che in Italia si stringevano alleanze di questo genere. Già nel 1092 Milano, Crema, Lodi e Piacenza si erano unite in una lega contro l'imperatore Enrico IV. È il segno che le città erano ben consapevoli, nonostante le loro mortali rivalità, della necessità di unirsi quando affrontarono un nemico così potente. Non per nulla il Barbarossa, a Roncaglia, aveva dichiarato fuori legge qualsiasi alleanza fra città, dando per scontato che lo scopo sarebbe sempre stato quello di opporsi all'impero. Non sembra che la Lega Veronese abbia compiuto imprese memorabili, ma la sua costituzione rappresentava di per sé una sfida all'autorità imperiale, tanto più che alla nascita del sodalizio non era estraneo in qualche modo il grande impero rivale, quello di Bisanzio, ancora capace di esercitare un'influenza nell'entroterra Veneto grazie ai suoi rapporti privilegiati con Venezia. L'impunità di cui godettero le città venete incoraggiò dunque altri comuni a tentare esperimenti analoghi. Nella primavera del 1167 quattro città lombarde, Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, si riunirono a loro volta in una lega, la Lega Cremonese, e intrapresero la ricostruzione di Milano, giacché, anche se Milano come città di pietra formalmente non esistevano più, i milanesi c'erano ancora e tutti coloro che intendevano far fronte al Barbarossa riconoscevano in loro l'unica forza intorno a cui fosse possibile coagularsi. Il primo dicembre del 1167, per l'iniziativa dell'arcivescovo milanese Galdino, Lega Cremonese e Lega Veronese si allearono con la rinata Milano, e in quello che la tradizione risorgimentale ha poi esaltato come il giuramento di Pontida. Nasceva così la Lega Lombarda, cui si sarebbero aggiunte in seguito le città emiliane, Piacenza, Parma, Modena, Bologna e Ferrara, e a forza di minacce anche Lodi e Como, ormai rassegnate a una condizione di sudditanza rispetto all'egemonia milanese. Teneteli lontani. Contrariamente a quello che ha creduto la storiografia risorgimentale, il sentimento nazionale italiano e l'avversione ai tedeschi ebbero un luogo secondario nelle guerre della Lega Lombarda. Sul piano propagandistico, tuttavia, il motivo nazionale qualche volta fiora e lo stesso Barbarossa ne dà testimonianza in una sua circolare del 1167, dove scrive: «La ribellione non è rivolta soltanto contro la nostra persona, perché, rigettando il gioco della nostra dominazione, essi si propongono di respingere e annientare l'impero dei tedeschi, e dicono: non vogliamo che costui regni su di noi, e i tedeschi non devono più comandare qui da noi. L'odio per i tedeschi si rafforzò quando Enrico VI, figlio del Barbarossa, si impadronì del regno normanno dell'Italia meridionale. Per la ferocia con cui l'imperatore e i suoi luogotenenti tedeschi trattarono i baroni ribelli. Allora, intorno al 1195, un trovatore provenzale o lombardo, Peire de Caravana, in un Silvestense, che è una canzone politica, così esorta i lombardi alla difesa: di fare un Silvestense è la mia intenzione, che si possa cantare in breve e vivacemente, perché il nostro imperatore raduna gran gente. Lombardi, ben vi guardate, che poi non siate peggio che venduti, se saldi non state. Ricordatevi della Puglia, dei valenti baroni, di cui non è rimasto nulla, tranne le loro case. Guardate che non capiti la stessa cosa a voi. La gente di Germania non vogliate amare, la loro compagnia non vi piaccia giammai stare. Mi stringono il cuore col loro ciangottare. Somigliano a ranocchie quando dicono «brother», «watts». Latrano quando si riuniscono come cani arrabbiati. Non vogliate che vengano, teneteli lontani. Chi ha giurato a Pontida? La Lega Lombarda rappresenta forse un caso estremo di un evento del passato che è stato trasmesso alla memoria collettiva da un intero popolo attraverso una iconografia completamente immaginaria, inventata molti secoli dopo, e cioè nell'Ottocento romantico. Fino a non molti anni fa, tutti i libri di scuola degli elementari riproduceva il quadro di Amos Cassioli, La battaglia di Legnano, oggi alla Galleria d'Arte Moderna di Firenze, con la sua mischia selvaggia di combattenti, le armature completamente anacronistiche, ai piedi del carroccio, per non parlare degli innumerevoli giuramenti di Pontida che infestano le nostre gallerie. Oggi quell'iconografia comincia a non essere più così familiare alle nuove generazioni, ma il monumento al guerriero lombardo che svetta Legnano ha guadagnato una nuova giovinezza da quando è stato scelto come simbolo elettorale della Lega. Se non altro, l'opera, realizzata da Enrico Butti nel 1900, richiama un po' più da vicino quello che poteva essere l'armamento di un cavaliere del tempo, benché l'atteggiamento eroico sia quello imposto dalle convenzioni romantiche. Eppure, un'iconografia originale dell'epoca esiste, o almeno per il gusto odierno risulta ben più emozionante di quella ottocentesca. È il caso degli straordinari bassorilievi che nel 1171 ornarono la ricostruita porta romana, oggi conservati al Castello Sforzesco, in cui si vede il ritorno dei milanesi nella città ricostruita dopo la distruzione del Barbarossa, guidati dal loro clero con croci e stendardi. Più dubbia è l'identificazione di altri due bassorilievi della stessa epoca, che rappresentano un uomo barbuto a gambe incrociate e una donna in atto di sollevarsi la veste per rasarsi l'inguine. La critica tende oggi a ritenere che si tratti di figure apotropaiche, erette sulle porte a difesa dei nemici, ma una tradizione popolare che rimanda almeno al 500 vi riconosce invece i tratti del Barbarossa e dell'imperatrice, raffigurati per scherno in atteggiamento osceni. www.redigio.it e la storia continua.